Mille Voci.
Rieccoci come tutti i giorni con una nuova puntata di Mille Voci da Antonio Bolzani. Un cordiale saluto e benvenuti. Scuola e ruolo dei docenti. Tutti insegnanti, ma non tutti maestri, è l'interrogativo di oggi. La festa clandestina e la notte folle all'interno delle aule e dei locali della scuola media Locarno 1 hanno suscitato parecchio clamore, dall'indignazione fino alla richiesta di pesanti provvedimenti nei confronti di chi ha commesso intollerabili atti vandalici, passando dalla sorprendente presenza anche di un influencer milanese. Al di là, ripeto, al di là dell'inchiesta e degli accertamenti condotti dal DEX, la vicenda pone l'interrogativo, ed è questo che ci interessa oggi, l'interrogativo del ruolo pubblico e privato del docente. Oltre ad essere un insegnante, deve anche essere un maestro di etica e un esempio da seguire? Un conto è essere insegnanti ed un altro è dover essere anche maestri. In sintesi, ritorna d'attualità il tema della sfera privata e della sfera pubblica del docente. Considerata la sua professione, un insegnante fuori dall'aula scolastica deve sempre comportarsi in modo irreprensibile, dando il cosiddetto buon esempio, oppure nella sua vita privata, nel suo tempo libero, può fare quello che vuole? Chi ha il diritto poi e il dovere anche di valutare e di giudicare ciò che va bene e che è lecito da ciò che non va bene ed è inconciliabile con la professione di docente? Gli allievi, i genitori, le autorità scolastiche, l'opinione pubblica? Ebbene, sono tante davvero le domande che sorgono da uno spunto di cronaca ed è su queste domande che vogliamo appunto riflettere, vogliamo discutere. E allora sui buoni e sui cattivi maestri, tra virgolette, risponderanno gli ospiti di Mille Voci. Ribadisco a tutte e a tutti che questa trasmissione non è sulla vicenda di Locarno. Tutti abbiamo visto, tutti abbiamo letto e tutti abbiamo sentito quello che si è detto o quello che si è scritto e ognuno si sarà fatto la sua opinione personale. Noi andiamo oltre. Manuele Bertoli, buongiorno, benvenuto.
Buongiorno.
Direttore del Dipartimento dell'Educazione, della Cultura e dello Sport, il DEX. Allora, io personalmente sono sorpreso, basito direi, perché tra ieri e oggi, segnalando anche su Facebook questa trasmissione, ho ricevuto telefonate, scritti e messaggi di moltissimi docenti ed ex docenti, tra l'altro alcuni anche amici, preoccupati, perplessi e alcuni anche contrari a questo programma. Io ricordo di aver realizzato moltissime emissioni sul ruolo e sulla professione del docente, ma mai c'era stato questo clima difficile, ostile direi anzi. C'è sempre stata la massima disponibilità e la più totale apertura da parte degli stessi insegnanti. La mia domanda che le pongo subito in apertura è questa: cosa sta succedendo? Perché gli stessi insegnanti, non tutti per carità, che dovrebbero essere aperti al dialogo e al dibattito, si stanno chiudendo in questo modo e alcuni preferirebbero anche che non si riflettesse, che non si parlasse di quanto fanno di importante, di fondamentale per la crescita dei nostri figli e dei nostri giovani. C'è una fortissima paura dell'opinione pubblica e questo fatto indubbiamente deve far discutere, deve credo anche preoccupare le stesse autorità e le stesse istituzioni.
Ma io non so se le telefonate che lei ha ricevuto siano significative, quindi si possano ascrivere a fenomeno. Io credo poco a queste generalizzazioni perché molto spesso poi i pochi segnali danno anche indicazioni non sempre giustificate. Credo che questa trasmissione sia l'occasione per affrontare il tema che lei ha posto, cioè qual è diciamo così, la postura che deve avere un docente, ma direi più che altro un dipendente pubblico, perché la cosa si allarga ai dipendenti pubblici più in generale, poi potremo parlare anche di chi lavora per altre situazioni. Di fronte a persone che, come dire, infangano in qualche modo attraverso un episodio tutta una categoria. Succede abbastanza spesso, qui stiamo parlando dei docenti, ma potremmo parlare per esempio dei poliziotti. Nel privato potremmo parlare per esempio delle notizie che leggiamo di questo o quel fiduciario bancario che ruba 1 milione, 2 milioni, 3 milioni, che certamente non fa piacere alla piazza finanziaria a chi lavora correttamente in quel settore. E dentro questo discorso generale credo che vada scritta la discussione di oggi.
Certo, però è vero che il docente oggi è visto e giudicato e valutato in modo praticamente quotidiano, molto diretto da diversi protagonisti della società, dai genitori fino alle autorità politiche, fino agli allievi, fino a coloro che si sentono in dovere, Emanuele Bertoli, di dire va bene o non va bene un determinato comportamento.
Ma diciamo che lo siamo un po' tutti, lo è lei nel suo lavoro, lo sono io nel mio lavoro, lo sono in molti nel loro lavoro, e credo che l'acquisito che lei ha posto inizialmente, cioè quanto conta il comportamento privato, credo che di base valga per tutti, cioè nessuno, pur nella libertà massima di fare quello che vuole, dovrebbe comportarsi male. Questo vale naturalmente soprattutto per chi ha certe funzioni che con certi comportamenti potrebbero andare pesantemente a stridere. Io credo che la grandissima parte dei docenti non ha niente da rimproverarsi, anzi farebbe bene a essere pronto a sottoporsi a una valutazione, perché ne uscirebbe bene. Poi naturalmente nei grandi numeri ci sono anche quelli più incerti, con qualche problema in più, ma ripeto, ci sono molti sistemi anche per aiutare queste persone, per esempio, perché magari poi ci sono anche quelli che in tutte le professioni attraversano periodi non facili della loro vita e quindi non sono sempre al top. Succede per molti.
Certo. Michela Ris, buongiorno anche a lei, deputata in Gran Consiglio, benvenuta, grazie.
Grazie, buongiorno a tutti.
Grazie anche a lei. Lei è scattata subito, immediatamente, come Ayla Del Ponte, ha presentato un'interpellanza al governo sulla vicenda in questione. Allora, ho detto che non parliamo della vicenda, però queste interpellanze su quanto succede in questo caso all'interno dell'ambito scolastico, onestamente, servono a qualcosa?
Ma io penso che come deputati al Gran Consiglio e come politici abbiamo un dovere istituzionale di vigilanza, appunto, da parte della politica, e quindi è per questo motivo che noi abbiamo deciso di fare questa interpellanza, perché abbiamo ritenuto il fatto molto grave, e perché appunto anche secondo la legge sull'ordinamento degli impiegati dello Stato, l'articolo 23 dice che un dipendente deve mostrarsi degno della stima e della fiducia richieste dalla sua funzione pubblica e tenere un contegno corretto e dignitoso nello svolgimento della sua funzione anche nella vita privata. E quindi in questo caso diciamo che un contegno non c'è stato, e qui tiriamo in ballo la vita privata di ognuno, che secondo questo regolamento i docenti devono avere un comportamento retto anche nella loro vita privata, anche perché appunto un insegnante ha una grossissima responsabilità nei confronti dei suoi allievi, perché con le loro scelte, con i loro comportamenti comunque hanno un'influenza sulla vita e sul futuro dei propri allievi, e questo è stato un pessimo esempio.
Michela Ris, sei un medico che lavora benissimo e attivamente tutti i giorni 12 ore al giorno in un ospedale o in una clinica dell'ente ospedaliero cantonale, quindi un medico pubblico. Avesse organizzato un festino, una notte folle a casa sua, lei avrebbe fatto un'interpellanza anche per il medico o l'infermiere?
Ma ecco, diciamo che non è che perché una cosa, un festino sia fatto in casa è accettabile, nel senso che ognuno è libero di fare quello che vuole, ma se un comportamento non rispetta la legge, anche se fatto a casa propria e anche se non esposto sui social, non vuol dire che questo vada bene. In questo caso è stato ancora più grave, perché è stato violato, diciamo, uno stabile pubblico, una scuola in questo caso, con atteggiamenti riprovevoli, e in un periodo, ricordiamolo, quello del Covid, delle misure sanitarie, decisamente particolare per tutti e soprattutto per chi il giorno seguente ha dovuto poi entrare in quegli spazi che non erano più, diciamo, sanificati.
Pierfranco Longo, buongiorno anche a lei, presidente della conferenza cantonale dei genitori, benvenuto.
Buongiorno.
Insegnanti e maestri, un bravo docente può anche non essere un maestro di vita e avere dei comportamenti privati discutibili. Però può essere in classe un ottimo insegnante, appassionare i suoi allievi con delle lezioni incredibili, straordinarie. Può essere davvero un'ottima persona in classe, poi però fuori dalla classe può effettivamente avere una vita che per qualcuno è discutibile, dei comportamenti magari un po' fuori dal comune. Come ci si deve porre? Come si pone il genitore di fronte a questi docenti? Il docente forse in classe deve più insegnare che educare. Non tocca ai genitori educare.
Allora, no, io penso che il ruolo dei docenti non possa essere relegato solo a quello, agli aspetti didattici e di profitto di insegnamento. Le figure adulte a cui si avvicinano i nostri figli sono man mano più importanti per la loro crescita. Un piccolo spaccato personale: quando sono diventato genitore, dopo pochi mesi ho cominciato a riflettere su quanto potessi essere una opportunità per i miei figli e quanto potessi essere anche un limite. Quindi da subito ho capito che sarebbe stato per loro importante avere anche altre figure di riferimento, come ovvio che sia i nonni, e poi man mano entrando nel mondo della scuola come famiglia ci siamo accorti anche dell'importanza dei docenti nell'accompagnare i nostri figli nella loro crescita anche personale, e qui accenno al ruolo di maestro anche di vita.
Ecco, ma non si dà troppa Pierfranco Longo, ma non si dà troppa importanza al docente come maestro di vita. E quasi il genitore delega la parte educativa al docente, così ci pensa lui. Cioè, riflettiamo su questo punto. È così corretto dire che il docente deve essere... Certo, poi è ovvio, tutti dicono i docenti sono educatori, sì, ma i docenti però sono lì anche per insegnare. Allora, un docente può essere davvero un ottimo docente, poi fuori dall'aula può comportarsi in modo anche discutibile.
Certo, ma lei sta creando una dicotomia che secondo me, che io non condivido, ovvero in aula un docente svolge dei ruoli educativi, nel senso di sotto profilo didattico sulle materie di sua competenza, ma quello che vorrei evidenziare è che inevitabilmente è una figura che man mano che si procede con l'età rappresenta anche un riferimento, viene osservato dai nostri figli. E con questo non la voglio caricare di una responsabilità che viene tolta ai genitori, sto solo dicendo che oltre alle figure genitoriali ci sono altre figure adulte che giocano un ruolo nella crescita dei nostri figli. Ma con questo non voglio dire che un insegnante non abbia il pieno diritto a una vita privata.
Sua.
Sua, assolutamente. Quindi non credo debba incarnare e adempiere a tutte le aspettative di valori, di motivazioni, di cultura, di orientamento religioso, sessuale, voglio aggiungere tutti i vari aspetti, quindi non può, credo, non debba essere sottoposto al giudizio della famiglia. È innegabile che nel momento in cui posso capire la preoccupazione dei docenti che si faccia questa trasmissione oggi partendo da questo caso recente che appunto è oltre ogni limite di vita privata perché ha avuto una rilevanza pubblica ed è avvenuto in un luogo pubblico ciò che è successo, ecco, è una lente di ingrandimento attraverso la quale non credo si debba leggere l'attività dei docenti, anzi diciamo a bocce ferme, con acque quiete ci si può invece, ed è giusto parlare di questo, dire, possiamo dire seriamente come comunità genitoriale, che il ruolo dei docenti è un ruolo molto impegnativo proprio perché sono sottoposti agli occhi di 40 ragazzi che tutti i giorni li vedono come si comportano. Quindi ecco, questo voglio valorizzare l'importanza del docente, con questo però non è giusto caricarli di una responsabilità che cede il loro ruolo e il loro compito.
Ed è lì che voglio andare con Daniela Pugno Ghirlanda. Buongiorno, già docente, deputata in Gran Consiglio e membro anche della Commissione parlamentare Formazione e Cultura. Benvenuta, buongiorno signora Ghirlanda.
Buongiorno.
Allora, io credo che alla fine si carichi forse il docente di troppe responsabilità e poi si idealizza anche un po' la figura del docente. Ci sono buoni docenti e cattivi docenti, buoni giornalisti e cattivi giornalisti, buoni medici e cattivi medici. Cioè, è corretto idealizzare quasi la figura del docente che deve essere perfetto, deve essere quasi un santo. Fa parte del mondo il docente, è un uomo, è una donna, con i suoi difetti, i suoi pregi, le sue qualità, ma anche le sue debolezze, le sue fragilità.
No, non è corretto. Secondo me l'insegnante deve presentarsi il meglio possibile in classe, deve essere capace, deve insegnare bene e deve essere un modello in classe per quello che è la giustizia, la comprensione degli allievi, la capacità di valutarli, il colloquio, la profondità del colloquio, la capacità di andare avanti con ognuno di loro, cioè le doti dell'insegnante sono queste, poi la capacità di collaborare, poi la capacità ancora di partecipare a una vita di sede intelligente e anche di contestare quello che va contestato, però l'insegnante fuori ha una vita privata e ha il diritto di viverla e non può essere, non deve agire contro la legge, ecco, questo non deve fare, come non lo deve fare qualunque altro
cittadino. Quello nessuno, ecco, questo nessuno, però la mia domanda era, non si rischia di idealizzare un po' la figura del docente e di dire tutti i docenti sono bravi, devono essere bravi, dipende. Io ricordo che alle mie scuole elementari la mia maestra tirava i capelli e tirava le righe sulle dita, cioè siamo vissuti anche in periodi in cui c'era molta repressione in classe e non se ne parlava, Daniela Pugno, come se ne parla oggi, di certi modi di fare, di certe maniere, di certi sistemi dei docenti. Eppure
anch'io le ho prese.
Non andava bene,
E non andava bene, no, andava bene.
C'era un problema.
Devo dire che non reagivano, cioè si parlava con i genitori e poteva essere anche peggio.
Esatto.
Perché c'era un modo veramente unilaterale di guardare le cose. Adesso tutto sommato si sta molto meglio e l'insegnante secondo me deve avere la sua rispettabilità e lavorare bene in classe, ma nel resto della vita a un certo punto non bisogna mettere il naso, non è giusto, per me non fa neanche bene alla scuola, perché tra parentesi la dimensione umana dell'insegnante ha una sua importanza e se l'insegnante a volte magari sbaglia o fa qualche cosa, a un certo punto non si può dire che sia per questo un cattivo insegnante.
Certo.
Nel caso, se posso dire una cosa proprio a proposito del caso che è accaduto, io so che questo insegnante è bravissimo, ecco, semplicemente che ha una grande competenza.
Sicuramente non abbiamo motivo di dubitarlo, certo c'è stato un errore grosso, ma abbiamo detto che di quella vicenda non ci interessa tanto oggi, ma ci interessa più che altro riflettere sui docenti. Allora torniamo con Manuele Bertoli, il rischio è che se il docente si sente troppo controllato e deve seguire certi canoni, certe strategie diciamo comunicative ed empatiche con i docenti, i genitori, si rischia un po' di omologarli i docenti. Io ricordo sempre che nella mia scuola i docenti, ricordo al ginnasio, al liceo, quelli un po' più trasgressivi, quelli che andavano controcorrente erano i più apprezzati, quelli che si ammiravano di più, perché davvero lasciavano qualcosa, ti colpivano, ti prendevano, ti catturavano con il loro fascino, con il loro carisma. E oggi temo che la trasgressione, un certo tipo di trasgressione, non sia più permessa.
Ma dipende di quale trasgressione stiamo parlando, perché c'è trasgressione e trasgressione.
Certo, questo è ovvio.
Professionalità e professionalità. Ha fatto bene lei a citare un po' il passato, perché c'è sempre questa tendenza generale a idealizzare il passato, no? Come se una volta tutto fosse meglio e in questo settore tutti i docenti erano maestri di vita. Ha ricordato lei episodi non proprio edificanti, io non li ho vissuti, ma ho avuto molti racconti anche di gente che invece ne ha prese tante a scuola, ecco, cose che oggi sarebbero del tutto intollerabili e per tantissime ragioni, non solo basilari, ma proprio anche professionali.
Per fortuna, per fortuna.
Ma per fortuna, ci mancherebbe.
Perché lì il rispetto, ecco, scusi Bertoli, lì il rispetto era la paura, si aveva rispetto per paura di non prenderle, anzi di prenderle.
C'è anche quella dimensione lì che evidentemente non appartiene alla sfera educativa, non appartiene alla sfera pedagogica, non esiste più quantomeno. Anche se magari qualcuno potrebbe anche, come dire, rimpiangere i tempi di quel tipo lì, però non funziona il sistema. Questo però credo che ci sia comunque sempre anche un limite, no? Perché è chiaro che ci sono delle cose che possono stridere. Adesso faccio esempi altri. Se la persona che lavora per il dipartimento che si occupa dell'ambiente il sabato e la domenica nel suo giardino brucia dei copertoni, è evidente che la cosa non funziona. Ecco,
ci siamo capiti.
Se il poliziotto che deve far rispettare la legge non la rispetta, è evidente che ha un problema maggiore di un non rispetto da parte di qualcun altro. E lo stesso per una serie di trasgressioni vale anche per il docente. Però diciamo, il campo è abbastanza grande, quindi i paletti sono piuttosto lontani e dentro lì bisogna fare certo. Poi ragionare su quello che davvero succede o non succede e soprattutto naturalmente giudicare gli insegnanti per quello che fanno a scuola. Su questo tema credo che gli insegnanti devono però essere in qualche modo professionali e non aver paura di essere anche giudicati. Uno, perché loro stessi nel loro lavoro giudicano gli allievi, quindi voglio dire è una cosa, una dimensione che appartiene loro, non è una cosa che non conoscono. Due, perché se fanno le cose per bene, come tantissimi le fanno, non c'è nessun problema. E per esempio la discussione con una famiglia, con dei genitori che sono su posizioni diverse, magari con vedute diverse sull'educazione dei figli o su come fare con i loro figli rispettivamente allievi, è un elemento che il docente deve saper gestire senza nascondersi o senza rintanarsi o senza sentirsi attaccato. È una gestione di una situazione professionale, con degli strumenti professionali.
Però lei ha detto, Manuele Bertoli, io ho notato bene la sua frase, il docente deve essere giudicato, ho usato questo verbo, per quello che fa a scuola.
Non deve aver paura di essere giudicato per quello che fa a scuola.
Però a scuola, ecco, non fuori dalla scuola.
Sì, certamente, ecco. La sua professione è quella. Ecco. Dopo, se fuori dalla scuola fa delle cose al di là dei paletti di cui parlavamo prima, evidentemente anche quello rientra, perché le cose poi alla fine, certo. Soprattutto in una comunità come la nostra, dove tutti si conoscono, alla fine tutte le sanno.
Certo, allora diamo i numeri di telefono, ci state già scrivendo in tanti e sono messaggi interessanti, perché parliamo di scuola, parliamo del ruolo dei docenti, tutti sono insegnanti, ma non tutti necessariamente dei maestri di vita, dei maestri etici per i nostri giovani, per i nostri figli, ma probabilmente gli stiamo anche chiedendo troppo. Davide Donatis, i numeri.
0848 03 08 08 Telegram e WhatsApp 079 873 98 25 SMS 955 parola chiave rete 1.
Allora, c'è un bel messaggio, sono tutti belli e interessanti, ma ce n'è uno in particolare che mi piace, vorrei girarlo a Michela Ris. E la signora o il signore ci scrivono: e se ognuno si assumesse la responsabilità di dare il buon esempio ai giovani, a prescindere dal far parte della categoria degli insegnanti, un buon esempio, un esempio positivo, dato nella quotidianità con il proprio agire, corretto e positivo, ed è sempre utile l'esempio positivo. Allora, Michela Ris, l'indignazione che, qui torniamo al caso, che ha suscitato questo caso, certo l'indignazione è stata, diciamo, automatica e immediata, però non si rischia un po' di indignarsi a geometria variabile, a dipendenza di chi è, di chi fa cosa? Lei fa politica, è attiva in politica, e sappiamo che certi politici hanno avuto atteggiamenti che meritavano magari un'indignazione dell'opinione pubblica, eppure si è passati un po' così inosservati, ecco, magari o il comportamento, l'atteggiamento, la frase, l'uscita è passata quasi un po' così, ecco, senza troppo clamore e senza troppo dibattito. Allora, sulla scuola si agisce subito, su altre cose invece si fa un po' finta di niente.
Ma diciamo che ognuno certamente nella propria vita ha una responsabilità dei suoi comportamenti, e noi come politici abbiamo una responsabilità, e ogni 4 anni, ogni 8 anni siamo chiamati poi a rimettere il nostro mandato e a farci giudicare da chi poi ci vota. Quindi in effetti chi ha compiuto degli atti che magari sono stati sotto tra le righe e poi sono stati rieletti, quelli sono stati comunque giudicati dal popolo, che effettivamente magari ha deciso di dare ancora fiducia. Però ripeto, in questo caso Il ruolo del docente, in questo caso particolare, perché è un po' difficile esulare dalla vicenda, ha avuto una grossissima responsabilità, a cui giustamente seguirà un'inchiesta amministrativa che
sì,
poi...
Ho capito, ma non è che con la scuola siete alcune di voi molto severi e molto reattivi nel prendere posizione immediatamente su tutto quanto succede nella scuola. Andiamo oltre la vicenda. Sulla scuola si interviene spesso subito, bacchettando.
Ma io penso che la scuola ha una responsabilità ancora maggiore perché appunto ha il compito e la responsabilità appunto di educare dei giovani che sono indifesi, che vanno tutelati. Quindi in questo caso a noi è sembrato giusto fare questa interpellanza. Se ci saranno altri casi in futuro faremo. Io non conoscevo il docente, non sapevo chi fosse, quindi non sapevo di che area fosse, cioè ho trovato giusto fare subito questa cosa a prescindere da chi fosse, cioè, è stato veramente un fatto molto grave e quindi era giusto farlo.
Ma è importante sapere di che area fosse il docente?
No, appunto, non è importante, ma diciamo in questo caso e come succederà in altri ambiti era giusto intervenire subito a prescindere dagli steccati politici, a prescindere da tutto.
Certo, Daniela Pugno Ghirlanda, la scuola è un po' come il calcio, sono tutti allenatori, vogliono tutti dirla loro. No, non è così, dai politici ai genitori, tutti fanno spesso invasioni di campo, più o meno lecite.
Sì, ma a volte, cioè, normalmente non troppo lecite, perché bisogna intanto cercare di capire il lavoro che viene svolto a scuola, entrare nel lavoro e soprattutto sospendere il giudizio, perché è troppo facile esprimere. La scuola è sotto gli occhi di tutti ed è anche giusto poi che sia, tra parentesi, che sia così. Però bisogna veramente imparare a sospendere il giudizio per poter veramente valutare le cose quando sono veramente fatte, quando sono compiute, si devono capire nella loro essenza, e tutti i giudizi che vengono dati sulla scuola, cioè tutti, non tutti, ma molti giudizi espressi così a caldo, anche su Facebook, anche in altri modi, a volte sono dei giudizi di pancia.
Sommari, che perentori, questo fa paura però, fa paura, perché effettivamente io mi metto nei panni del docente, insomma, tutti hanno il diritto, per carità, di parola ed è giusto che sia così, però effettivamente può condizionare un docente, un certo tipo di giudizio, d'accordo?
Ecco, io volevo dire che... Se tocca a me parlare,
prego, prego.
Sono spaventata non tanto dalle domande che si fanno sul comportamento dell'insegnante, tutte queste cose fino lì direi che è tutto legittimo, uno ha il diritto di sapere, e il parlamentare ha il diritto di sapere e deve appunto vegliare su questo, però sui comportamenti, su queste cose. Però secondo me che fa più impressione è la richiesta a caldo di una sentenza, l'anticipo di una sentenza, licenziamento in tronco, sentenza esemplare, eccetera. Questo è stato il caso ed è qui che io mi stupisco che, vivendo in uno stato di diritto, si arrivi a questa formulazione, che non è una domanda, è molto più di una domanda, è un giudizio affidato ai commenti a caldo. Non va bene, ecco, questo fa paura ed è questo che noi insegnanti dobbiamo insegnare a non fare. Qui che risiede anche il nostro compito, insegnare agli allievi a sospendere qualsiasi giudizio finché non certo. siano dati tutti gli elementi per capire.
E questo è importante, Michela Ris, comunque c'è un'inchiesta, siamo in uno stato di diritto, si ha diritto di ascoltare anche il presunto colpevole. Lei invece è andata già con una sentenza su in questo caso il docente in questione, ma è il rischio che si va spesso sui docenti con delle sentenze. Ricordo anche altri docenti che hanno dovuto essere trasferiti da una scuola all'altra perché dei genitori hanno sentenziato che in quella scuola lì non andavano bene per determinati motivi. Allora, le sentenze del popolo sono pericolose.
Diciamo che non è una sentenza, nel senso che appunto...
Beh, lei ha detto deve essere licenziato.
Beh, noi riteniamo che in questo caso ci fossero giustificati i motivi, quindi venire meno alla fiducia del datore del rapporto col datore di lavoro. E in questo caso riteniamo che ci siano stati tutti i motivi perché questo sia venuto meno. Un insegnante che di notte... viola la scuola dove lavora facendo una festa.
No, è chiaro, non ritorniamo sul caso in questione, no, è chiaro, però io dico sulle sentenze che si danno spesso alla scuola ai docenti, in generale, non nel caso in questione,
è chiaro. Secondo me è un po' difficile esulare dal caso, perché è il caso che è emblematico e che ha avuto una risonanza di questo tipo. Noi abbiamo chiesto il licenziamento immediato perché il rapporto di fiducia con il proprio datore di lavoro è venuto meno e quindi... è quello che ci aspettiamo.
Pierfranco Longo, lei come presidente della conferenza cantonale dei genitori sicuramente vede, assiste, sente anche lei che certi genitori tendono un po' ad invadere il campo, a essere un po' ultras in tribuna o sugli spalti. Voi che rapporto avete con i genitori, ma è tutti i genitori? Che tipo di suggerimento, consiglio date ai genitori? Perché spesso il loro sguardo è uno sguardo critico, è giusto che sia critico, per carità, perché la critica porta sempre a qualcosa, il dibattito è fondamentale. Però poi quando si arriva a sentenziare, il rischio è che davvero si mette troppo il naso in affari che non sono dei genitori.
Ma allora, prima di dare consiglio, rilevo che non ho la percezione che ci siano comunità di ultras tra i genitori che giudicano la scuola e intervengono a gamba tesa, no, sulle tematiche sentenziando. Voglio distanziarmi dal caso di cui si è parlato di recente, che è un caso veramente anomalo e straordinario, no, nella sua inaccettabilità. E per parlare di docenti, di cosa si aspettano le famiglie dei docenti, più che dare un consiglio vorrei proprio ribadire che quest'ultimo anno in particolare ci ha insegnato come genitori quanto è difficile svolgere il ruolo di genitore, adempiere le proprie responsabilità. Abbiamo anche, per esempio, riscontrato delle difficoltà in alcuni, come collettività genitoriale, nella scuola, nell'adattarsi al nuovo sistema. Abbiamo visto che le risorse, le energie, la costruttività sono entrate in campo. Quindi la dimensione scolastica è diventata ancora più importante per la comunità genitoriale, e la comunità genitoriale ha tutto l'interesse nel tutelare anche il lavoro dei docenti, che, ripeto, non è un lavoro facile. I genitori sbagliano. I miei genitori, quando ci accorgiamo di aver sbagliato, dobbiamo avere la forza di riconoscerlo nei confronti dei nostri figli, perché l'errore deve essere superato, accettato, riconosciuto e superato. Non fatico a credere che ci siano dei docenti che possono sbagliare nella loro attività, che è impegnativa e stressante.
Come in tutte le attività, per carità, in tutti i mestieri si sbaglia.
E io penso, esattamente, e cosa c'è di più? Parlo ovviamente di errori che rientrano in quei paletti che citava l'onorevole Bertoli, ovviamente, no? Ma io penso sia splendido che un docente che abbia un momento di fragilità, di difficoltà, o che compia semplicemente un errore, lo riconosca nei confronti della propria classe, dei propri allievi, ne discuta e lo possa superare in modo costruttivo. Come famiglia credo dovremmo essere solo che contenti, no? Che venga dimostrata la capacità agli allievi di riconoscere un proprio errore, di recuperare, di migliorarsi.
Assolutamente.
Per cui voglio vedere le cose in modo assolutamente costruttivo. Io penso che non si possa pretendere dai docenti di essere illuminati e infallibili, come non lo si può pretendere dai genitori. Quindi in tutta coscienza mi sento di guardare con fiducia e con riconoscenza al lavoro che viene svolto dal corpo dei docenti.
Però sono
i
genitori.
È un caso straordinario.
Ecco, però
non deve giocare un ruolo.
No, certo. Però Longo, sono i genitori che in primis devono educare.
Assolutamente. Però come ripeto prima, se un insegnante è autorevole ed è esemplare nel comportamento in classe, gioco forza svolgerà anche, sarà anche maestro di vita. Io non parlo ovviamente, non penso alle scuole dell'infanzia, inizio scuola elementare, dove più che altro è importante il benessere e sentirsi a suo agio, no, del bambino, ma poi con le medie e con il posto obbligatorio, inevitabilmente i ragazzi hanno esaurito, diciamo così, o comunque cominciano a distruggere quello che i genitori hanno gettato come basi, e cercano nuovi riferimenti, lo possono ricercare nel mondo dell'arte, della cultura, della musica, anche nel corpo docente, degli esempi, delle storie. Quindi, ripeto, come genitori siamo un'opportunità ma anche un limite, e in parte i docenti nella loro attività non possono non essere anche maestri, positivi o negativi. Se i ragazzi hanno degli anticorpi e hanno dei valori forti dalla loro famiglia, possono anche superare eventuali fragilità o errori del corpo docente.
Certo.
E quindi è questo che dico, non accetto, diciamo così, con semplicità una dicotomia, no? Dove il docente non debba essere maestro. Lo è anche se non lo vuole, perché se sarà un docente che dà esempi negativi, negativi per quanto ottiene il giudizio della famiglia, evidentemente sarà un maestro non ideale. Però salvo casi eclatanti di cui peraltro non sono a conoscenza, no? Al
di là di però Longo, concretizziamo, se un docente fuma è un buon docente? E se anche ogni tanto gli piace bere? Sì o no, un buon docente.
Se fuma in classe, ma se fuma a casa sua.
No, se fuma fuori, fuori dalle aule scolastiche. Sì, oggi diciamo che non bisogna fumare, ma giustamente, perché fa male fumare.
Ecco, ma a questo esempio rispondo quanti genitori fumano. Se poi mi cita altri esempi, le rispondo.
Quindi non è così un cattivo esempio. Allora, Manuele Bertoli, difatti arrivano anche messaggi in questo senso. La domanda è enorme, può un docente, ma vale per tutti noi, trasmettere dei valori che sono alla base dell'educazione, valori etici e morali, se il suo comportamento è in contraddizione con quello che dice? Questa scissione dovrebbe essere spunto di riflessione profonda, difatti ne stiamo discutendo oggi a mille voci, per chi si trova in questa dualità, e non è da sottovalutare. Allora, torniamo al docente, adesso senza pensare a festini o a notte folli o a notti folli, ma un docente fa uso di droghe nel suo tempo libero, beve, fuma anche sigarette, diciamo così, normali, tradizionali, è un buon docente? Cosa trasmette agli allievi? Lo si può accettare? Gli si deve dire fuma meno?
Ma io credo che qui siamo già nel campo appunto della discussione su dove stanno i paletti di cui parlavamo prima.
Sì.
Il fumo è ammesso, per cui se è ammesso,
illecito.
Il docente che fuma, evidentemente in una scuola dove non si può fare, lo può fare. Dopo dipende che tipo di rapporto ha con il fumo, se è una questione sua privata o se la ostenta, come dire, se diventa un tema di discussione con i ragazzi, per esempio. Ecco, lo stesso vale per, che ne so, l'alcol. Ecco, io penso chi magari il venerdì, il sabato, così magari beve un pochino più del dovuto per la sua salute, non è sicuramente una cosa positiva, ma nella misura in cui la cosa resta nel privato, non credo sia un problema. Ecco, ci sono anche stati casi di docenti con problemi di alcolismo importante, che in qualche modo, penso a persone anche magari di attive 10-20 anni fa, che in qualche modo sono state aiutate a uscire anche da questa dimensione per evitare che questo loro problema privato distruggessero tutta la parte professionale, che era comunque buona, no? Ecco, quindi veramente ogni caso è una storia a sé, e a volte non è facile dirimere queste storie o queste questioni.
Però
a me è già capitato situazioni dove bisognava capire, per esempio, se il docente è andato al di là di quello che era consentito.
Sì.
E poi spesso in questi casi, quando si prende un provvedimento nella scuola, si aprono i due fronti, no? I colpevolisti e gli innocentisti, diciamo così, no? Per un provvedimento amministrativo, per alcuni giusto, magari non sufficiente, per altri troppo severo, sbagliato, eccetera. Però ormai è così,
non
ogni
è facile.
Caso, ogni storia ha la sua storia.
Ha la sua storia, ma anche perché poi l'opinione pubblica giudica in modo molto soggettivo e privato, individuale, le varie situazioni. Alcuni ascoltatori ci dicono, ma fumare e bere non è nessun problema, fa niente se uno beve anche tanto. Invece se si ubriaca e fuma canne, no, così non va bene. Vede Bertoli che poi ognuno ha il suo metro di giudizio, ha i suoi paletti, le sue asticelle.
Ma certamente, questo sappiamo ormai, ed è per quello che dico che generalizzare a partire da pochi casi è sbagliato, bisogna conoscere i fenomeni, quando sono fenomeni effettivamente nel loro insieme, e sapere quanti i dati se supportano questi fenomeni, se sono cose che esistono, se sono delle cose assolutamente come dire, puntuali, che quindi non si verificano come fenomeno. Però è certo che i dipendenti pubblici in generale, per la loro funzione, in qualche modo hanno la necessità anche di stare al di qua di quei paletti che non sappiamo bene dove sono, ma ci sono, e che anche loro conoscono, perché questo alla fine ha un impatto anche sulla loro professionalità e sull'immagine loro e dell'istituzione.
Certo, Daniela Pugno Ghirlanda, tantissimi messaggi e tanti che dicono i docenti devono essere dei modelli di vita, però poi al medico, a chi lavora in un'assicurazione, al giornalista, al calciatore, a chi fa un altro lavoro, non si chiede di essere un modello di vita. Non è, ripeto, un po' sempre sul docente che si chiede tanto troppo. Alla fine poi lo si responsabilizza, addirittura deve essere un modello di vita. Probabilmente il docente deve insegnare bene la sua materia, far sì che gli allievi si appassionino, che capiscano, che possano essere coinvolti, ma dire e decidere che deve essere un modello di vita, Non si rischia di entrare un po' nel campo dei modelli di vita che poi alla fine ci sono buoni docenti, cattivi docenti? È un po' pericoloso questo discorso.
Sì, è pericolosissimo. No, il modello di vita è un esempio improponibile, perché l'insegnante non fa il ruolo del genitore. Bisogna anche stare bene attenti a non sostituire il ruolo dell'insegnante con quello del genitore. Cioè il genitore non può delegare a questo punto. È fondamentale il genitore. L'insegnante è fondamentale dentro la scuola, questo sì. È lì che si chiede che sia un modello, e secondo me questa richiesta è giusta. Poi dopo è chiaro che ci si devono rispettare, l'insegnante deve rispettare dei paletti, appunto, di cui si diceva prima Emanuele Bertoli, e questi paletti ci sono, a volte invisibili, ma ci sono. È chiaro che questo c'è, però da lì a essere un modello di vita mi ricorda le storie dei santi e dei martiri, mi ricorda delle cose che comunque non è che abbiano poi cambiato, creato qualche cosa di, diciamo, che un modello scolastico, no? Era un'imposizione. È molto meglio l'insegnante che insegna bene e che gli si chiede il giusto, cioè gli si chiede di vivere la sua vita
e la sua professione soprattutto.
La sua professione, e di tenerle distinte anche, e cercare di fare bene il proprio lavoro.
Certo, poi dopo ogni tanto l'equilibrio è un po' fragile, abbiamo visto che ci sono comportamenti che effettivamente possono essere discutibili. Allora ridiamo a Davide De Donatis i numeri di telefono al pubblico, che peraltro li conosce già bene.
0848 03 08 08 Telegram e WhatsApp 079 873 9825 SMS 955 parola chiave rete 1.
Stiamo parlando della scuola, del ruolo privato e pubblico dei docenti, plurale, dei docenti, non del docente di Locarno, tutti insegnanti ma non tutti maestri, ribadisco, perché qualcuno ci scrive: a me quello che fa paura è che si sta cercando di giustificare un docente che ha fatto sapere pubblicamente di aver partecipato ad un festino con consumo di droga. Ribadisco a tutte e a tutti, la trasmissione non è sulla vicenda di Locarno, tutti abbiamo visto e tutti abbiamo letto quello che succede. Ognuno si è fatto la sua opinione personale, noi vogliamo andare oltre, non tocca certo a Mille Voci dare giudizi che spettano al DEX, che è preposto per quello, il Dipartimento Educazione, Cultura e Sport. C'è un'inchiesta, ci sono degli accertamenti, Emanuele Bertoli, ci farete sapere che cosa avrete deciso, giusto?
Sì, a tempo debito, quando tutte le cose saranno espletate.
Ecco, quindi questa è la versione del consigliere di Stato. Ripeto, ribadisco, non tocca a Mille Voci dare giudizi su quello che è successo. Ognuno si è fatto la sua idea e ognuno si tenga la sua idea, come giusto che sia, perché effettivamente la cosa è inevitabile, ha suscitato clamore, ma da lì partiamo proprio per capire il ruolo del docente. Michela Ris, torniamo a lei. Lei però è d'accordo sul fatto che per un docente oggi non è davvero facile, perché ogni comportamento può essere letto davvero in mille modi dall'opinione pubblica, quindi il tempo libero, la sfera privata del docente alla fine poi diventa anche la sfera privata di chi ha un figlio o una figlia che è allievo o allieva di quel docente.
Ma sicuramente oggi non è facile per nessuno, no. Non è facile neanche per noi politici che siamo comunque esposti. E purtroppo l'avvento dei social è questo, nel senso che la vita pubblica non è più, la vita di ognuno non è più così privata, ma ha un contesto anche pubblico, e questo penso che sia il messaggio più importante verso anche comunque i ragazzi, che di fare capire loro che certe cose non si devono fare a prescindere, ma se per caso si fanno, metterle sui social può avere veramente un impatto devastante. Magari non nell'immediato, nel senso che adesso una cosa che un ragazzo fa e pubblica può essere divertente, ma magari in futuro no, nel senso che io come datore di lavoro la prima cosa che faccio è andare, quando conosco qualcuno, ma anche semplicemente nella mia vita, quando conosco qualcuno vado a googolare chi è e faccio le mie considerazioni su quello che viene postato.
Assolutamente. Quindi, i social sono anche pericolosi se utilizzati male, soprattutto se utilizzati con pregiudizi, con anche sì, intenti che non sono intenti nobili di discussione e di dibattito. Però le chiedo, Michela Ris, proprio in questo ambito di sfera pubblica e sfera privata, tutti noi siamo ovviamente soggetti a, Però secondo lei i politici, in questo caso qui dei gran consiglieri come voi, non dovreste forse, ecco, proteggere maggiormente quello che è il ruolo del docente, pensando alle paure, ai timori, pensando anche ai condizionamenti che il docente inevitabilmente soffre ed è sottoposto a un continuo bombardamento di fai così, fai cosà, non va bene questo, va bene invece quest'altro. Ecco, non è che l'autorità politica forse deve fare un passo indietro e dire ma ridiamo allora un ruolo molto più importante alla funzione dell'insegnante, ecco, insegnante nel senso che insegna a scuola, lasciandolo poi fare all'interno dell'aula quello che stabilisce anche quello che è il programma scolastico.
Ma è stato, noi non, assolutamente questa non voleva essere una crociata contro i docenti in generale.
No, ma dico in generale perché appunto, una volta è la storia che non va bene, una volta l'educazione, c'è sempre qualcosa che la scuola offre, diciamo così, alla politica per delle correzioni. Poi per carità siete lì per quello, però è vero che è molto sollecitata la scuola in generale.
Certo, però appunto in questo caso penso che il paese avesse bisogno di chiarezza e noi come politici avevamo questo dovere istituzionale di vigilanza e abbiamo fatto questa interpellanza. Poi perché appunto, come detto già prima, è venuto meno il rapporto di fiducia e il caso è stato pubblico, è venuto
se ne è parlato
e quindi noi non potevamo fare altrimenti. Poi ribadisco, la categoria degli insegnanti sicuramente sotto stress e nel 99,9% dei casi opera in modo eccellente, in questo caso non poteva essere taciuto.
Daniela Pugno Ghirlanda, un ex direttore di scuola media, mi scrive: un docente non insegna ciò che sa, l'ha detto un grande pedagogista, ma ciò che è d'accordo? Che non insegna ciò che sa, ma ciò che è lui come persona?
Domanda filosofica.
Eh beh, allora, certo, ma siamo anche qui, va bene, ci stia? No, ci sta?
No, sono d'accordissimo. Voglio dire, no, io penso che un insegnante insegna ciò che sa e anche ciò che è, perché dipende come lo fa e salta fuori la personalità dell'insegnante e saltano fuori i suoi valori. E un insegnante che conosce la trasgressione effettivamente ha, diciamo, una doppia capacità, si deve sapere controllare, però ha una capacità, diciamo, grande di capire anche le persone che ha davanti, questi allievi, i quali comunque trasgrediscono. Gli adolescenti sono per definizione trasgressivi e vanno non capiti e messi via così con benignità, ma vanno capiti bene in quello che fanno, il perché, il per come, perché altrimenti non li si può aiutare a superare queste cose. Quindi l'insegnante secondo me insegna ciò che sa, cerca il modo migliore per farlo e da questo trapela ciò che è, ma non un episodio singolo.
Ma lei piacevano i docenti trasgressivi, quelli che andavano fuori, diciamo così, fuori dal coro? Quelli che andavano un po' controcorrente, che si facevano però apprezzare perché avevano quella marcia in più. Le piacevano quei docenti trasgressivi, sì. Ma trasgressivi, certo, sempre nel limite della legge, ovviamente. Longo, allora, ci scrivono: i genitori criticano e sono sempre i primi a criticare, ma loro danno poi il buon esempio? Ci sarebbe da discutere. Se i maestri, i docenti rispettano i bambini e i ragazzi sono dei buoni insegnanti, nella vita privata poi in tanti dicono ogni docente, ogni insegnante faccia poi quello che vuole. Allora, cosa rispondere e cosa dire?
Ma i genitori criticano, i genitori a livello poi di rapporto con il docente o con i docenti dei propri figli si relazionano. Vorrei ripartire da quello che ho detto prima: se un insegnante fuma fuori, diciamo, dal perimetro scolastico, sta sbagliando, è un cattivo esempio. Allora, io non ho mai fumato, ho insegnato alle mie figlie che il fumo fa male. Nel momento in cui andassero in gita e in un momento di pausa vedessero l'insegnante fumare, mai mi sognerò nella vita, se le mie figlie fumeranno, di dar la colpa al docente, perché lì finisce appunto, certo, il tema dell'educazione in famiglia e inizia quello che è il rispetto della sfera privata e dei comportamenti legittimi di un docente che ha diritto a essere se stesso. E per cui ecco, questo volevo.
Però tornando all'assemblea dei genitori, allora ci scrive Aurelio: state attenti a un'eccessiva presenza dei genitori nella scuola. I ragazzi hanno diritto ad avere due agenzie culturali, tra virgolette, distinte. Io ricordo che quando facevo parte dell'assemblea dei genitori delle scuole elementari di Viganello, ho passato delle serate, delle ore a discutere se i gradi della piscina di Viganello devono essere 23 o 24, cosa era meglio per i bambini. Allora, non c'è il rischio poi di discutere anche di questioni di lana caprina in queste assemblee dei genitori, Longo?
Sì, ci può essere, però le assemblee sono comunque fondamentali perché sono uno strumento di rappresentanza territoriale della comunità genitoriale e dove trovano un dialogo con la direzione scolastica sono una tu per il territorio. Poi, come tutte le assemblee sono fatte di persone, se le persone riescono ad essere costruttive.
Ecco, ma non hanno troppo potere queste assemblee dei genitori, alla fine condizionano poi gli istituti scolastici a dipendenza degli usi, dei costumi, delle voglie, delle tendenze, delle mode del momento. Ricordo che c'era chi voleva fare 5 ore di inglese in prima elementare, già all'asilo, cioè alla fine poi ecco, ogni spunto è buono per dire la propria idea. Perché? Perché ci sono questi consessi di genitori che sono lì proprio perché sono lì per parlare, per esprimere idee. Ecco, quindi non c'è il rischio di poi alla fine uscire un po' da quello che dovrebbe essere invece l'ambito scolastico.
No, assolutamente no. Innanzitutto le assemblee dei genitori, lo dico per i telespettatori in ascolto.
Radio e telespettatori.
Radio e telespettatori, grazie mille. Sono previste dalla legge scolastica, quindi l'assemblea dei genitori è uno degli organi della scuola e quando è costituita e riunita svolge un compito che è previsto dalla legge scolastica.
Certo,
e svolge un compito di pubblica utilità perché la direzione scolastica e il collegio dei docenti possono nelle assemblee trovare veramente un valido strumento di dialogo ad un livello diciamo di istituto utile per dare vita, dare forma ulteriore, migliore anche alla scuola in piena collaborazione nel rispetto dei ruoli reciproci lo voglio ribadire.
Certo, Manuele Bertoli.
Assolutamente sono importanti.
Manuele Bertoli, non voglio ritornare alla scuola dei docenti che picchiavano e menavano e alzavano le mani e a casa ti dicevano, o certi genitori dicevano, va bene così, ha fatto bene il docente, ha fatto bene il maestro, ma adesso forse si sta andando un po' dalla parte opposta, ecco, non c'è un equilibrio, un compromesso, insomma, adesso le assemblee dei genitori hanno molto potere. E hanno anche molto ascolto, credo, presso di voi, presso voi Dex.
Ma, potere non direi,
no.
Nella misura in cui, per esempio, le cose che lei ha detto prima, delle 5 ore di inglese, non è sicuramente l'assemblea dei genitori che può decidere. Ecco,
io dico per fortuna.
Sì, no, ma sono d'accordo.
Ecco.
Assolutamente. Però sono... oltre che previste dalla legge da 30 anni, quindi non è una cosa nuova, sono una componente importante della scuola che evidentemente deve fare la sua parte e dall'altra parte ha il corpo insegnante che si relaziona con i genitori singolarmente e con i genitori nel loro insieme. L'alternativa è un'alternativa perdente perché sono due intervenienti nell'educazione e nell'istruzione dei bambini e degli allievi che non si parlano e allora alla fine creerebbe molti più equivoci e davvero non funzionerebbe, no? Poi magari per carità qualche docente potrebbe far più comodo non doversi relazionare con i genitori, ma posso dirlo così anche come battuta, no? Anche al Consiglio di Stato certe volte farebbe più comodo decidere senza andare in Parlamento, però non è che così che può funzionare la cosa, no? Perché c'è un sistema che deve essere coinvolgente e quindi evidentemente
è inclusivo, anche
è inclusivo delle voci di tutti, con ognuno al suo ruolo,
certo.
Con ognuno al suo posto.
Allora, velocemente, Manuele Bertoli, un ultimo messaggio perché poi dobbiamo chiudere, ma è interessante. Allora, pretendiamo un comportamento monastico da santi da parte dei docenti e poi vediamo personaggi pubblici, politici, sportivi e chi più ne ha più ne metta, che ne fanno di tutti i colori con ampia approvazione del popolo social. La deriva comportamentale è ampiamente diffusa, fa poi comodo in certi casi scagliarsi contro chi è più debole nella piramide del comando. Allora i docenti sono così deboli o no?
Ma ogni tanto loro lo dicono e secondo me fanno male a dirlo perché dicono una cosa sbagliata. È un po' questa autocommiserazione che ogni tanto viene fuori ed è sbagliata da tutti i punti di vista, non vera e in più anche un po' autolesionista. Ma soprattutto è vero questo ragionamento, a parte il comportamento monastico che non credo nessuno chieda ai docenti, è vero che ci sono un sacco di cattivi esempi.
In altri campi e in altri ambiti, certo.
Posso parlare del mio, io oggi sono consigliere di Stato, sono stato presidente di un partito quando avevo un collega che ne faceva di ogni, ma con tanto seguito in Canton Ticino, per dirne uno, ma se prendiamo il mondo del calcio, dello sport, si vedono delle cose che fanno orrore ai valori sportivi.
Quindi cattivi esempi ci sono davvero in tutti i campi, ne parleremo perché Mille Voci approfondisce e legge anche altri fenomeni della società e certo non solo la scuola. Comunque grazie per questa piacevole chiacchierata sui docenti, sul loro ruolo pubblico e privato. Daniela Pugno Ghirlanda, Michela Rispi, Franco Lonco, Emanuele Bertoli, grazie per essere stati con noi oggi, grazie per aver partecipato a questa spero costruttiva trasmissione. Mille Voci ritorna domani ovviamente sempre alle 11 con un altro tema. A voi tutti buona continuazione di ascolto e di giornata.
Mille Voci.